Adesso è il momento di aprire le linee telefoniche dei Melting Pot. Infatti abbiamo il nostro primo ospite. Abbiamo Jacopo Trivero dei JDQ. Benvenuto a Melting Pot e studiatecittaaperta.it.
Ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, parliamo, è uscito lo scorso venerdì in formato vinile per Overdub Recordings e Cime Sonore l'album d'esordio omonimo dei JDQ, un trio nato nel 2025 capace di unire indie elettronica, dance punk e performance suonate rigorosamente in tempo reale. Esattamente. E quindi è uscito il 5 di giugno fisicamente il vostro album d'esordio, è pubblicato, ricordiamolo ancora, da Overdub Recordings e Cime Sonore. Che effetto fa vedere un progetto nato così recente nel 2025 trovare già una sua dimensione fisica e solida?
Allora, ovviamente fa piacere dopo neanche troppo tempo avere già, diciamo, quagliato avere già un risultato concreto fuori. Però va detto che in realtà abbiamo un po' barato, perché noi tre siamo gente che abbiamo suonato anche già in progetti diversi di tutt'altro genere in precedenza. Per dirti, la prima volta che abbiamo suonato insieme noi tre era 2008-2009 o da quelle parti lì, comunque seconda metà degli anni zero, diciamo.
Tanto.
Quindi diciamo che le dinamiche personali c'erano già, diciamo, abbiamo saltato quella parte di prendiamoci le misure l'uno dell'altro, ci conoscevamo già. Dopo che in realtà che era un po' che non suonavamo insieme, perché cioè poi io ho suonato con altri, Diego ha suonato con altri, poi tutti quanti, però l'ultima volta che abbiamo suonato insieme poteva essere nel 2018, mi pare. E siamo passati da tutto, in realtà prima facevamo surf rock, poi abbiamo fatto del new wave, un po' di tutto.
Quindi avete un background diverso dal sonoro attuale?
Completamente, sì, perché è stato soprattutto per me, allora, in questi 6-7 anni in cui non abbiamo suonato insieme, quello che è successo che Salvatore, che diciamo a un certo punto si è stufato di vivere in città ed è andato a vivere in Valvaraita a Melle, che è il posto dove prende le mosse la community di Cime Sonore, che è una, diciamo, Alpi occidentali per chi non conosce, e lì c'è stata questo fiorire di una forte comunità a livello di proprio di paesino, un paesino rinato di quelli che erano un po' abbandonati, rinato con gente giovane, artisti, e infatti Cime Sonore viene da questo melting pot, diciamo. Ed è lì che ha messo su uno studio che si chiama La Bucaniera, faccio un po' di pubblicità, dove abbiamo registrato tutto quanto, e si è formato lui come elettronico. È stato lui a proporci: ma ragazzi, non abbiamo ancora fatto dell'elettronica, la facciamo? Va bene.
Il disco viene descritto come un lavoro eclettico che attraversa indie tronica, dance punk ed elettronica sperimentale. Come siete riusciti a far coesistere l'anima più melodica e autorale con l'energia cinetica e acida del clubbing?
Si collega anche un po' con la risposta di poco fa, nel senso che diciamo che a un certo punto siamo spariti gli uni per gli altri e poi ci siamo ritrovati insieme. Io ero quello che componeva le canzoni più cantautoriali nel passato, Sale è diventato un elettronico, e questo risultato viene dalla somma di noi tre che diamo apporti diversi, differenti, e in qualche modo siamo riusciti a fondere in un mélange che funziona, perché sì, è andata ognuno è il suo, diciamo che abbiamo preso questa strada. Io sono dei, allora, purtroppo ti è andata male, io dei tre sono il meno elettronico tra virgolette, io sono lo chansonnier, diciamo. Okay. Sale quello che si è fatto proprio la cultura, è diventato lui la guida nei suoni, cioè i sintetizzatori li usavamo già in altri progetti, New Wave, per carità, avevamo Yamaha CS15, roba analogica di fine 70, inizio 80, cioè non è che eravamo digiuni, però nel frattempo lui, cioè, ne ha fatto un vero mestiere, perché adesso produce anche per altri, ed è si è scavato, cioè, diciamo che Sal si è formato una bella nicchia nell'ambiente, e Diego l'ha seguito più facilmente in quanto batterista, e per lui era un po' più facile. Io invece continuo a portare la parte un pochino più melodica, cercando comunque non di fare in modo che non sia una cosa incollata, due cose diverse incollate insieme, e a quanto pare potremmo avercela fatta.
A proposito di quello che hai detto, Jacopo, nel sound design del disco c'è un uso molto particolare della voce, trattata quasi come un elemento sintetico e uno strumento aggiunto, soprattutto. Come avete lavorato in studio per fondere le linee vocali con le trame dei sintetizzatori senza perdere l'impatto emotivo?
Bella domanda. Credo che, nel senso che
non è facile, cioè, insomma, creare atmosfere le sonorità.
Allora, chiaro, sì, allora, a seconda dei generi più o meno, a seconda di che genere musicale si consideri, la voce è qualcosa che è posato sulla musica, o è qualcosa che ne fa parte fino a diventare uno strumento. Ci sono altri generi musicali in cui la voce, penso più a musiche anche tribali del mondo, però mi son messo in una strada un po' difficile adesso. No, comunque è sempre lì, torniamo allo sport, di noi non volevamo fare un semplice cantautorato o anche musica, cioè senza perdere la linea vocale, ecco, chiamiamola. La linea vocale è qualcosa che per noi, pezzo più, pezzo meno, deve comunque rimanere, perché è qualcosa che ti culla in uno dei singoli, che è una sorta di ninna nanna, per esempio, oppure deve fare parte del tessuto, chiaramente, della canzone. E poi, per quanto riguarda la texture, il timbro, tutto quanto, lì ci siamo affidati alle sapienti mani elettroniche di Sal, che comunque io faccio il mio con la voce e Sal la biglia, diciamo.
E l'album infatti segue una vera e propria curva emotiva, parte con una grandissima energia, poi scivola verso una chiusura decisamente più riflessiva e allo stesso tempo introspettiva. È una struttura pensata per simulare proprio l'andamento di una notte nel club, quindi cioè quando sono le 5 di mattina, cioè, ci sono,
sì, esatto,
i brani,
sì, sì,
svuotapista, oppure c'è dato un percorso terapeutico personale.
Gli svuotapista o per i rimastoni proprio quelli che allora innanzitutto abbiamo già, cioè questo album è stato pensato proprio per il dance floor, comunque è stato, cioè questa è elettronica fruibile, cioè, abbiamo scritto per avere della gente davanti presa bene che balla, speriamo. Infatti nei primi esperimenti di musica live è stato così, quindi dovremmo avercela fatta, sì, perché poi l'andamento, sì, è anche lì, come in una serata, come hai detto anche giustamente tu, può avere il suo clou e poi può avere una sua zona di, dai, che
chill,
facciamoci
out.
Ancora due, chill out, bravo, facciamoci ancora questi due pezzi perché sono preso bene, ma intanto è meglio se sono quelli più ossessivi che già ti accompagnano verso la notte, o verso l'alba, dipende.
Voi, essendo un trio, come spiegavi prima, appunto, che cioè, tu ti occupi della parte vocale, mentre le parti elettroniche sono affidate a Sad, giusto?
A Salvatore.
C'è un'influenza extra musicale che ha battezzato l'estetica dei JDQ, visto anche le vostre precedenti formazioni?
Ma abbiamo cercato di ripartire in realtà dal foglio bianco, senza farci influenzare da niente di precedente a livello estetico, perché non volevamo neanche a livello di stilemi musicali che fosse una ripetizione di altri progetti del passato. E non, poi c'è stato questo, anche il nome stesso JD, volevamo un nome femminile un po' carino, poi questa Q è come dire, anche come Susie Q,
sì,
la vecchia canzone,
sì,
pure,
sì.
E oppure fa un po' abbastanza, anche lì fa abbastanza clubbing, il nome Jade per esempio è nato per il fatto che quando abbiamo iniziato a fare un po' di brainstorming a livello grafico, estetico, per trovare un'immagine coordinata, poi abbiamo trovato i tutoni bianchi con i che sono diventati un po' la nostra divisa sul palco, un po' tipo Kraftwerk come a bianchi.
Sì.
Infatti poi se vogliamo trovare un riferimento anche estetico, perché suoniamo 1, 2, 3 di fianco, in piedi verso il pubblico, anche il batterista è in piedi, perché lui in realtà suona sì con le bacchette, ma su dei pad elettronici. Nessuno suona, ecco, per esempio, comunque anche lì a livello di, come dire, di a livello visuale sul palco, tu hai gente che suona, non hai gente che spinge solo tasti, e ogni volta che sottolineiamo questa cosa, io, a me viene da dire, con tutto il massimo rispetto dei mostri sacri della musica elettronica che basano il loro lavoro su campioni, su far partire da computer o mixare eccetera, comunque noi facciamo un'altra cosa.
Direi proprio di sì.
Perché sei lì sul palco, puoi, cioè, suoniamo fisicamente dei tasti di controller o di tastiere, Diego, io e Sal. Diego ha delle bacchette in mano con cui picchia proprio, cioè il movimento è quello analogico, è quello che esce elettronico, non so come dire, è tutto suonato in diretta.
Ed
è una cosa che...
Esatto.
Ed è una cosa che, diciamo, può essere, ne facciamo un po' la nostra cifra, se vogliamo, perché tu sei lì e stai suonando, non stai mandando cose o mixando cose, ripeto, con tutto il rispetto per chi invece sceglie quella strada lì e la fa benissimo, ce ne sono tantissimi che adoro.
E allora, proprio per far sentire la musica dei JDQ, ci andiamo a sentire Alien Song. E questa è la musica dei JDQ. Al telefono abbiamo il loro cantante Jacopo Trivelio. Complimenti, una ipnotica questo brano, Alien Song, veramente ti aliena.
Onestamente, quando lo scrivevamo, cioè, è iniziato a cantarci sopra, è venuto fuori questo contrasto tra la base elettronica ossessiva, quasi incalzante, ipnotica, e sopra c'è questa, per contrasto, diciamo, abbiamo lavorato un po' per contrasto, forse il caso più eclatante di tutto il disco, c'è quasi una ninna nanna sopra, delle filastrocche un po' da bambini, un po' dolci, che vanno sopra. Io stesso, quando abbiamo ascoltato questa cosa la prima volta, ho detto: ma oddio, ma questa roba non è troppo strana, sta cosa, non, perché io poi invece, cioè, per fortuna poi ci abbiamo creduto, cioè io ci ho creduto perché gli altri già ne erano sicuri che era. Uh-huh. E è venuta questa cosa veramente strana, ecco.
E una domanda che riguarda anche la dimensione live uh-huh. del vostro trio. Una delle vostre caratteristiche principali è che le vostre performance live, per l'appunto, come dicevamo prima di ascoltare Alien Song, sono suonate rigorosamente in tempo reale. In un'epoca in cui nell'elettronica spesso si affida a sequenze preimpostate, quanto è importante per voi il rischio e l'improvvisazione sul palco?
È importante perché credo, perché ci divertiamo, o forse perché siamo cresciuti così, pur facendo altri generi, comunque la gente sente una cosa che stai facendo lì. Puoi anche sbagliare tasto, puoi sbagliare corda, puoi sbagliare rullata, cioè puoi, sì, cioè, c'è la dimensione ancora un po' umana dell'elettronica. Esatto. In un tempo in cui tanto l'elettronica e i robot ci rimpiazzano dappertutto, noi siamo dei resistenti.
Esattamente, esattamente.
Possiamo anche sbagliare tasti.
Giustamente, è giusto farlo.
Ribadiamo e rivendichiamo il diritto di poter sbagliare live, esatto, qualcosa.
Santo cielo.
Poi, ovviamente tentiamo di non farlo, però
ovvio.
La parte umana, cioè la gente che vede, ti guarda mentre suoni sul palco, e magari se fosse solo una base preregistrata nelle casse, sì, la vivrebbe in un'altra maniera, non dico peggio o meglio, è diverso.
Ma utilizzate anche delle immagini quando suonate live?
Sì, c'è stato nei primi sporadici esperimenti di live finora nel nostro gruppo, sì, c'è una parte di... la parte visiva deve avere assolutamente il suo peso, anche solo come ci presentiamo, come dicevo prima, in una sorta di uniforme post quello che vuoi. A me piacciono questi aggettivi post, queste etichette post qualcosa, ma non li so usare, e quindi no. E comunque con una, sì, chiaramente l'impatto visivo e anche delle immagini di fondo che abbiamo proiettato, laddove è possibile, ovviamente, chiaramente devono avere una loro dimensione.
E invece,
tant'è che anche insieme a Pirate Cake, un altro membro di Cime Sonore, che è con lui che abbiamo un po' definito l'immagine di coordinata delle copertine del disco, dei singoli. Il nome stesso JDQ, forse lo volevo dire prima, ma poi abbiamo parlato d'altro, che comunque fa un po' nome femminile con una Q iniziale del cognome, forse. E i primi tentativi, i primi abbozzi, i primi brainstorming grafici di copertina, di immagine coordinata, sembravano della Giada, il minerale. Quindi, Giada, Jade, il nome è nato da lì, per dire. poi sono tutti, sì, quando lasci un po' spaziare la mente.
Sì, infatti, sì. È accattivante. E invece parliamo della scelta di uscire contemporaneamente per due etichette come Overdub Recordings e Cime Sonore. Questo dimostra la volontà di fare rete all'interno del panorama indipendente. Quanto è difficile oggi per un progetto elettronico nato nel 2025 trovare i giusti canali di supporto senza scendere ai compromessi con le logiche dei grandi algoritmi di streaming?
Bella domanda. Sì, noi siamo stati fortunati, allora, a parte i ragazzi di Overdub Recording che stanno facendo anche un ottimo lavoro, ma siamo anche fortunati a esserci formati in questo melting pot, questo molto attivo di cime sonore, perché parti subito in una parte avvantaggiato, fai già parte di un seppur piccolo network di persone. E, sì, c'è la parte umana, senza usare termini ritriti, che comunque va in contrasto sempre con l'elettronica, quello che dicevamo prima, alla certo. Fine, sì, certo, gli algoritmi ormai ce li è dappertutto, appena apri un social, quello che ti mostrano, perché c'è un algoritmo che sa già chi sei, certo.
Fortunatamente rifiutate le strutture standardizzate della musica commerciale e questo vi fa molto onore. Credi che l'indipendenza discografica estrema e l'autoproduzione siano rimasti gli unici spazi reali in cui l'artista può testimoniare le derive del presente senza subire nessun tipo di censura?
Guarda, è più facile muoversi in queste dimensioni quando sei tu. Dici, oh, questo sono io, cioè l'autoproduzione, io chiaramente a me piace fare questo e lo fai. Poi, allora, non voglio neanche essere ipocrita, se tra qualche mese o anno ci contatta la Sony per uscire con loro, io ritratto tutto, o la Virgin, dimmi tu, mettine tu uno. No, però sì, e anche ti senti un po' più... Non ci chiamerà la Sony, tanto lo sappiamo. Ti senti più libero, puoi fare veramente quello che ti piace.
Questa è una cosa molto importante. E invece, quali sono i progetti a brevi termine per portare in tour questo vinile?
Premesso che, come dicevamo, è successo tutto molto in fretta e ci siamo già trovati tempo di guardarsi intorno e abbiamo già un lavoro fuori. Adesso stiamo lavorando un po' anche con l'aiuto a livello di supporto social, eccetera, a far girare un pochino questo lavoro uscito. E stiamo anche, i progetti a breve termine sono anche di tornare in sala e divertirci a fare altre cose, ovviamente, nuovi brani. E di portare in giro questi. Diciamo da qui a fine anno, selezionando senza scadere nella bulimia di date, come vedo con altra gente, che tutto quello che può arraffa, cerchiamo magari di farci sentire in giro magari in pochi posti ma ben studiati, ben piazzati, dove c'è gente che può apprezzare questo che facciamo.
Io ti ringrazio, Jacopo, di questa bella intervista. Se puoi ricordare anche i contatti social della band dove possono seguirvi i nostri ascoltatori.
Allora, sì, per il momento Spotify, per una scelta, diciamo, per una scelta un po' strana, o famo strano, su Spotify trovate i singoli. E poi invece tramite il nostro, per esempio, c'è il link sul nostro Instagram, per esempio, si può ordinare, c'è il pre-order per il vinile, e ci trovate come JDQ, che è scritto J di Jolly, per esempio, AYDEEQ di quadro.
Non potete
JDQ.
JDQ. Tanto lo potete vedere anche sulla nostra titolatrice, che appare ancora il bel singolo Alien Song. Grazie ancora Jacopo, salutami gli altri
ragazzi. Grazie a te, saluti del trio. A tutti quelli in ascolto, saluterò Sale e Diego da parte vostra.
Grazie. Se aspetti gli al telefono.
È stato un piacere.
Il piacere è stato il mio e soprattutto dei nostri ascoltatori conoscere la musica dei JDQ. E se aspetti lì ti saluto al telefono. Intanto andiamo avanti. Perfetto. Con la trasmissione.